segno orario. Allora, buonasera a tutti. Allora, questa sera facciamo il primo consiglio comunale dell'anno 2012. Darei la parola alla dottoressa Verone per fare, se mi aiuta, fare bello, grazie.
Ecco, partiamo, Pontigia,
presente.
Lombardini,
presente.
Goretti,
presente.
Deonne,
presente.
Dell'Oro,
presente.
Scarpilli,
presente.
Bocchi,
presente.
Locatelli Giambattista,
presente.
Riva,
presente.
Preda Razzoli,
presente.
Cedro,
presente.
Danieli,
presente.
Consonni, Rimella, mi sembra che sia assente giustificata, Locatelli Antonio, Colombo, Brambilla, abbiamo 16 presenti, per cui la seduta è valida.
L'assenza della signora Rimella è giustificata, ha mandato una mail dicendo che per impegni, se non ricordo più se personale o di lavoro, questa sera non ci sarebbe stato. Quindi passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Quindi l'ultimo consiglio che abbiamo fatto, a cui avete partecipato, risale al 25 novembre 2011. Le delibere che abbiamo approvato sono dalla 46 alla numero 51. Chiedo a voi, chiedo al Consiglio Comunale, se c'è qualcuno che le desidera che qualcuna sia letta, diversamente chiedo a voi l'approvazione di tutte queste delibere dell'ultimo Consiglio Comunale. Se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa, oppure la mettere a votazione. Mettiamo a votazione. Chi è d'accordo nell'approvare i verbali delle nostre deliberazioni assunte il 25 novembre 2011, che vanno dalla 46 alla 51, alzi la mano. Chi è contrario? Quindi con 14 voti favorevoli e 2 voti contrari, il primo ordine del giorno è approvato. Passiamo ora.
Scusi, posso?
Prego.
Il nostro voto a favore questa sera, a differenza delle altre volte, è dovuto soltanto al non sapere che c'erano i verbali che accompagnavano il file audio. Ci scusiamo con la dottoressa Barone, che sembra così che abbia lavorato per niente negli altri consigli comunali, dopo la decisione di dar valore ai file audio e non ai verbali. Non sapevamo che c'erano anche i verbali.
Chiedo anche per me. Ok. No, volevo proprio precisare questa cosa stasera, perché mi è sembrato proprio di capire che non fosse stata bene intesa, insomma. Cioè, io volevo chiarire che i verbali non venivano trasmessi unitamente, diciamo, alle altre bozze di delibere, in quanto si era detto un po' di tempo fa che veniva fatta la pubblicazione all'albo pretorio e quindi, cioè, si poteva prendere visione di queste delibere durante la pubblicazione, che dura 15 giorni come quelle di giunta. L'unica differenza con le delibere di giunta sta nel fatto che, mentre per quelle di giunta c'è proprio l'obbligo di comunicare nel momento in cui parte la pubblicazione ai capigruppo l'elenco delle delibere che sono pubblicate, per quelle del consiglio invece questo obbligo non c'è, proprio perché i consiglieri sono a conoscenza delle delibere che vengono fatte, invece per la giunta non si sa, per cui c'è questo obbligo e le delibere vengono comunicate nell'oggetto. Ecco, i verbali, come dicevo, sono stati sempre fatti perché le bozze che partono prima del consiglio, successivamente allo svolgimento del consiglio, vengono completate, cioè vengono perfezionate, vengono riportati i voti. E poi, come avevo detto tempo fa, nonostante cioè la modifica che c'era stata del regolamento, cioè vengono comunque riportati gli interventi, magari in maniera sintetica o anche solo accennati, però in linea di massima sono riportati. Ecco, era questo che volevo chiedere.
Ne fai questa richiesta comunque, perché neanche essere il rispetto che
c'è, poi scusa.
Il secondo punto dell'ordine del giorno, come mia consuetudine, è chiamato comunicazione del sindaco, ma questa sera una trattasi di una comunicazione del sindaco, una mi rivolgo all'assise consigliare, che è una questione di carattere politica, e per fare delle puntualizzazioni a seguito di un volantino che il consigliere di minoranza Locatelli ha distribuito alle famiglie. Per dare lustro al signor Locatelli, glielo leggo e lo leggo a tutti. Vi siete accorti alla stangata record del servizio idrico, un aumento nel 2011 del 300% circa? Cittadini, questa amministrazione pensa che l'acqua sia un bene di lusso, ma anche se lo fosse, nessuno avrebbe il coraggio di fare un aumento del genere in un solo colpo. Questa amministrazione ha fatto un mutuo di 500.000 euro per costruire un campo di calcetto e un pezzetto di pista ciclabile. Il signor sindaco si è vantato di questa scelta? Non penso altrettanto ai cittadini, altre sono le priorità per fare debiti. L'amministrazione comunale, davanti alla scelta scellerata di aderire ad Idrolario, deve fare un passo indietro e tornare alla gestione autonoma del servizio idrico. Con questi aumenti pazzeschi, in pochi anni, si mette a nuovo tutto il servizio idrico dalla fognatura alla depurazione, oppure faccia sentire la sua voce indietro. Siccome le tariffe vengono decise collegialmente dai sindaci che fanno parte di Idrolario, così mi hanno spiegato gli addetti, sarebbe opportuno che il signor sindaco spieghi ai cittadini come mai questi vergognosi aumenti, dato che a riguardo non sono stati fatti investimenti oltre la ordinaria manutenzione. E poi, cittadini, lo sapete benissimo che questa società non migliora i servizi, ma aumentano solo la burocrazia e di conseguenza aumentano di misura i costi di esercizio. Difatti, in questo giorno sto constatando che per la pulizia dei tombini o ispezioni delle fognature ci sono un operaio che lavora, due che guardano con un'autopompa e una vettura di Idrolario e magari avranno anche fatto dei sopralluoghi. Anche di noi, alcuni di noi ricorderanno quanto ci si doveva allacciare alla corrente per spostare un contatore. Prima arrivava un addetto a fare il sopralluogo, dopo un po' di tempo arrivava il geometra a fare le misure, poi si andava a pagare e dopo tutto questo arrivavano quattro operai. Uno faceva i fori nel muro, l'altro tirava i fili, un altro affrancava il contatore e finalmente c'era quello che collegava i fili. Speriamo di non arrivare a questo con un Idrolario. Ormai tutti i cittadini siamo diventati come un bancomat. Tutti gli enti pubblici prelevano dalle nostre tasche, dai comuni, alle regioni, province, governo, siamo come dei sudditi. Ma la cosa che ci fa arrabbiare è lo spreco di denaro sotto gli occhi di tutti, mentre i cittadini fanno i salti mortali per tirare avanti. Firmato un cittadino indignato, Locatelli. Caro consigliere comunale, non so se l'ha scritta lei questa... mi deve scusare se le devo dire che lei ignora moltissimo, quindi ha di base un'ignoranza formidabile. Perché il 100% non esiste? Se lei forse poteva anche un pochino informarsi e verificare. Non mi interessa, mi lascio finire, dopo la lascio parlare volentieri, no? I 500 euro di un mutuo, la precisazione è che 300 sono a tasso zero dell'Istituto del Credito Sportivo, 200 è con la Cassa Depositi e Prestiti, poi non c'è solo il calcetto e un pezzetto di pista ciclabile. Cioè, mi sono vantato, l'amministrazione in carica si è vantata di questi impianti. Dopo lei continua e dice... Mi dato anche un po' dello scellerato, non si è limitato a dirmi che sono un po' anticotenta, di aderire a Idrolario. Guardi che non è stata una scelta, è stato un percorso obbligato, anche le amministrazioni della Lega Nord hanno dovuto applicare quelle tariffe che lei dice sono aumentate del 100%, nessuno escluso sa che poi alcuni comuni non siano in idrolario, vantino un servizio, vabbè, ma le tariffe sono uguali su tutto il territorio provinciale. Poi, se ci sono degli sprechi da parte di idrolario, io da cittadino indignato, quale lei è, faccia la stessa cosa che ha fatto nei confronti del sindaco di Vallaggio, prende carta e penna e scrive al CDA, al presidente di Idrolario, di Lazio Regione. Cioè, io non sono il deputato a fare dei controlli. Certo è che se vedo che si fanno dei lavori un po', come lei dice, sostiene, può essere anche vero, io non lo discuto, che in sei per fare un controllo e quant'altro. Quindi, la inviterei, io non sono risentito, sa, anzi sono compiaciuto di questa comunicazione perché mi ha dato l'opportunità, l'ho ricevuta anch'io, si vede che lei è incaricato, lei stesso, chi per esso è venuta e l'ha messa anche nella mia cassetta. Non sono assolutamente dispiaciuto, ma ha fatto un po' sorridere i contenuti, perché mi creda, chi l'ha letta non ci ha creduto sui tre quarti di quello che lei ha scritto. Da cittadino un po' incazzato ha un po' sbagliato l'approccio. Va bene? Ecco, tutto qua. Se lei vuol dirmi qualcosa, io l'ascolto volentieri.
Allora, io tutti i cittadini di Vallaggio che parlo a Siena hanno detto che ho fatto benissimo e mi chiedono come mai prima di andare a Idrolario la tariffa era così bassa e mi sembra che gli debiti per l'acqua d'autunno non sono mai stati fatti, perché la storia è questa. Allora, Idrolario,
si vede che mi incazzate li trova tutti.
Idrolario. Non che tu che erano obbligati ad avere a Idrolario, l'avete fatto come una vostra scelta, perché non c'era l'obbligo da avere Idrolario. Avete detto Idrolario, le tariffe sono aumentate del 300%.
Assolutamente.
Assolutamente sì. E allora io chiedo,
lei lo deve dimostrare,
se non si può fare un passo in più.
Lei lo deve dimostrare.
E lo dimostro con le mie fatture.
Allora c'è qualcosa all'interno del suo impianto che
va a fare i metri cubi, no. Faccio vedere come comprese le tasse del 300%.
Ha una perdita lei. È una perdita grave.
Sì, c'è una perdita sulle quello che è scritto sul
lavoro. No, assolutamente. Lei ce ne può.
Porto, sì.
Porti a me che poi le farò vedere.
Allora, come se l'acqua non è aumentata, come prima.
Non è aumentata, è il 100%, ma lei si rende.
Allora, io mi chiedo, ma noi amministriamo il comune di Vallaggio o gli altri comuni?
Ah, per voglio amministrare qualche comune della Lega.
Noi dobbiamo spendere i soldi per fare degli impianti a Verderio o a Pagnona o qualsiasi posto. Noi i nostri soldi li teniamo nel comune e lo usiamo per fare i nostri lavori, non per fare per gli altri.
Assolutamente no, ma comunque lei si tiene sul principio e noi ci teniamo il nostro. E lei dopo la leghista si tiene sul principio e guarda, non vuole leghista, le sono impegno
con la leghista. Sono leghista.
Come no? La Liga della Lega Nord?
No, io non sono iscritto a nessun partito.
Come no? È nel gruppo Lega Nord.
Mi scusi, sono nel gruppo Lega Civica, Vallaggio Nord.
No.
Vallaggio Nord.
No.
È finita la storia. E poi se va a riorganizzare quelle cose lì.
No, io non pago niente.
Non c'è nessuno si deve.
Il simbolo della Lega.
Nessuno deve alzare la prima linea.
No, è simbolo per tutti. Come la vista,
comunque i cittadini di Vallaggio non è che se ne credono di questo, perché tutti dicono che è una vergogna.
Bene, io non ho ancora sentito uno. Si vede che vengono solo da lei. Si vede che lei è un po' una spugna. Prego.
Allora, voglio dire una cosa che secondo me è meglio che si vuole facendo. Io penso che il compito di un consigliere comunale, che ha un carico pubblico, sia quello di attenersi a quello che è la realtà e di dare soprattutto alla cittadinanza le informazioni corrette. Lei sbaglia completamente quando nega costo della tariffa a idrolatio. La tariffa non l'hanno stabilita i sindaci che sono entrati a parlare di idrolatio. La tariffa è stata stabilita dai 90 comuni della provincia, ok, che hanno stabilito in base a un piano triennale di interventi a cui è soggetto anche Vallaglio, nel secondo anno vi aveva fatto un adeguamento al depuratore, ok? Quindi la provincia ha stabilito qual è la tariffa, 0,90 euro all'idrovoro, poi Vallaglio in gestione a idrolatio, la gestione del servizio idrico, sono due cose totalmente diverse, una diversa dall'altra. Non è sanità la tariffa perché l'abbiamo conferito a migliorare, sono due cose diverse, ok? Quindi le ha legato.
Senta, signor Dall'Opera, quando una persona gli chiede perché, come mai è andata così l'acqua, una risposta che lei dice consumate nel vino, se consumate tre volte il vino pagate ancora uguale. Non mi sembra una risposta tanto. Allora io dico che se tra l'anno, tre volte a settimana, una volta al mese, siamo forti.
Questa tariffa, allora, vado in che troppo, purtroppo,
ma ricordo di parlare con una persona che non continua ad andare avanti a ragionare dal punto di vista ideale e di ideologia.
Ascolti, nella tariffa, purtroppo, ma io non l'ho detto perché voglio invitare i cittadini a non consumare l'acqua, però diventa incidente in maniera proporzionale il consumo di acqua perché viene penalizzato perdite, sprechi e consumi di più rispetto a prima. Ok, quindi uno, io ho semplicemente scritto che mai come ora conviene dare un'occhiata al contatore, ok, per evitare sprechi e perdite che possano far alzare ulteriormente il prezzo della propria bolletta, che non è che gli altri cittadini hanno consumare la
prima. Bene, chiudiamo qui questo argomento. La seconda comunicazione che volevo fare allora era riferito ai danni degli atti vandalici, tali gomme eccetera. Nonostante i due inviti a partecipare alle linee del capogruppo di maggioranza, non c'è stato per vari motivi il quorum. Quindi la decisione verrà assunta dalla giunta e la quindi il totale degli indennizzi si aggirerà sul 30% di tutte le pratiche presentate, adeguatamente controllate, verificate, con tutte le polizze di assicurazione, con tutte le fatture e quant'altro. Quindi non ci potrà essere, giustamente la signora Consonni in una nota aveva fatto pervenire questa richiesta che tutto fosse legittimato da una documentazione acquisita da parte dell'amministrazione comunale. Tale documentazione c'era, era disponibile all'interno delle riunioni dei gruppi, dei capigruppo, e pensiamo di andare a indennizzare nella misura del 30%. Il totale delle richieste pervenute complessivamente erano 12, vado a memoria, per circa 1.500-1.600 euro, per cui gli indennizzi si attesteranno complessivamente sulle 500 euro grosso modo. È evidente che poi stabiliremo le modalità di pagamento e di parziale ovviamente indennizzo ai cittadini penalizzati da questi atti vandalici. Basta, io avrei finito, erano semplicemente due comunicazioni, sono queste. Passerei adesso, dove è pervenuta un'interrogazione della signora Barbilla, gliela farei leggere poi dopo alla conclusione delle interrogazioni presentate dalla signora Consonni, la quale invito a illustrare o leggere, faccia come crede, da un po' lei signora. Interrogazione inerente alla dichiarazione dell'assessore Riva in merito all'incidente del gennaio del 2009. Prego, signora, sì.
Interrogazione per dichiarazione della sicurezza in merito all'incidente del gennaio 2009. Dal quotidiano La Provincia in edizione online del 28 dicembre 2011 si apprendono le seguenti dichiarazioni rilasciate dall'assessore ai lavori pubblici Alessandro Riva e riportate, tra virgolette, in merito ad un incidente che sarebbe avvenuto in via Einaudi il 14 gennaio del 2009. Premesso che, 1. L'assessore Riva dichiara testualmente al suddetto quotidiano: la sbandata e il conseguente danno all'auto condotta da questa signora risulta sia stato provocato dal ghiaccio e non dallo stato di manutenzione della mia Audi, che si trova per la precisione a Vallare Inferiore, che ribadisco essere privata, su cui il Comune dunque non ha titolo di intervento, per cui a nostro parere il Comune non deve pagare alcun risarcimento. 2. Premesso che la signora in questione ha chiesto al Comune un risarcimento dei danni subiti. 3. Premesso che in altre circostanze il Comune ha rivendicato la facoltà di eseguire, facendosene carico anche economicamente, lavori pubblici nelle vie private valladiesi, a partire dall'illuminazione. Nello stesso programma elettorale di Valladolid nel Cuore, la lista del sindaco Luigi Pontigia promette la realizzazione di lavori pubblici nelle vie private. Premesso ciò, si chiede di conoscere A. la versione dei fatti secondo questa amministrazione comunale e l'esito giudiziario della vicenda. B. quale sia il criterio per cui, anche alla luce del fatto in oggetto, alcune strade private vengano considerate di pertinenza del Comune e altre no.
Sì, scusate, mi scusi signora, nella fretta io ho omesso di prendere in considerazione il terzo punto dell'ordine del giorno, la comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva del caso 2011. Se nessuno di voi ha nulla in contrario, invertirei l'ordine degli ordini del giorno, esaminiamo il punto 4-5-6 che sono l'interrogazione della signora Gossoni, al quale io risponderò, poi al punto 7 riprendo il punto 3 dell'ordine del giorno. È la stessa cosa per voi, va bene? Non c'è nessun problema. Benissimo, signor Gossoni, allora io le do una risposta che ho scritto, quindi per evitare magari di dire cose non perfettamente corrette. Innanzitutto tengo a precisare che l'assessore Riva non ha mai menzionato, dopo ve lo chiederemo, è qua, danni all'auto. Evidentemente si è trattato di una imprecisione giornalistica del giornalista che ha redatto l'articolo. I danni in realtà sono stati subiti dalla persona. Ho notato poi che questa notizia giornalista che è stata ripresa anche da altri giornali online, ma in realtà è completamente errata nel contenuto, proprio perché l'assessore Riva non l'ha mai rilasciato, anche se magari è stata virgolettata su quel quotidiano, non è mai stata rilasciata. A nostro avviso, comunque, la strada trattasi di strada privata ad uso pubblico. Su queste tipologie di strade sono ammissibili, come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, alcuni interventi dell'amministrazione comunale, quali la segnaletica stradale, la toponomastica e l'onomastica ed altri interventi. La differenza tra una strada privata e una strada privata ad uso pubblico è notevole. Infatti, nel primo caso, l'uso è riservato esclusivamente ai proprietari o persone da essi autorizzate all'accesso. Nel secondo caso, la strada è aperta a tutti. Nel primo caso, la strada è riconoscibile come privata in quanto, in tal senso, adeguatamente segnalata, mentre nel secondo caso non sono apposte segnalazioni atte ad indicare agli utenti della strada che tale strada è appunto privata. In questo caso è del tutto evidente che l'ignaro utente della strada non sarà in grado di distinguere una strada pubblica e una strada privata ad uso pubblico. Tuttavia, tale consapevolezza rientra nella conoscenza del privato proprietario, il quale, è soggetto agli obblighi di manutenzione per la strada stessa. Fatte le sue indicate considerazioni, vengo alla riporta alle risposte sulle richieste da lei formulate. Lei, la prima quesito, dice: la versione dei fatti, secondo questa amministrazione, è l'esito giudiziario della vicenda. La risposta è che l'esito non lo possiamo conoscere in quanto la procedura è ancora in corso. Sostanzialmente non è ancora iniziata neppure presso il Tribunale di Lecco. La seconda domanda lei chiede: quale sia il criterio per cui, anche alla luce del fatto in oggetto, alcune strade private vengono considerate di pertinenza del Comune ed altre no? Io le rispondo che il criterio di intervento su queste strade è riconducibile al concetto suesposto di distinzione tra strade private ad uso esclusivo e strade private ad uso pubblico. Queste sono quanto le dovevo dire. Sì.
Ecco, a proposito, cioè, è stato chiarissimo riguardo la differenziazione tra privata ad uso pubblico e pubblico. E proprio per questo io a suo tempo, adesso non so esattamente quanto, però sicuramente avevo richiesto della documentazione in comune. Proprio riguardo questo fatto, cioè sapere sul comune di Vallaglio quali fossero le strade private ad uso pubblico e pubbliche. Mi era stato risposto, e anche pare proprio anche dall'assessore Riva, innanzitutto la lista delle strade è una lista, diciamo, incompleta, perché io ho un elenco fornito dal vostro ufficio, dove c'è una differenziazione tra privata, c'è cioè la lista privata tra parentesi, e poi delle altre vie dove non c'è scritto, che si suppone pubbliche, non c'è scritto se è privata uso pubblico o privata in senso stretto. Ecco,
non so che documento lei abbia in mano.
C'è una documentazione che mi ha fornito l'ufficio del comune.
Quale ufficio?
La segreteria del comune. E di conseguenza poi, appunto, chiedendo proprio questa differenziazione che sapevo faceva per le vie, adesso non vorrei dire una cosa per l'altra, però ho una mail dell'assessore Riva che mi citava persino, mi pare, una sentenza della Cassazione, se non erro, dove la differenziazione tra privata e privata ad uso pubblico questa differenziazione non sussisteva più. Mi pare che lei avesse mandato proprio una mail di questo tenore.
Sì. La parola è. Suppongo.
Ecco, no.
Qualcuno la fa avere sicuramente.
Gliela girerò a questo proposito.
Io
ho una versione, lei in questo momento me ne fornisce un'altra.
Non so che mail lei faccia riferimento.
La cerco nella lista delle mie.
Certo è che le varie sentenze passate in giudicato, sto verificando anch'io, sono completamente disforme le une le altre, dipende un po' dal giudice come ha interpretato le questioni. Quindi non c'è, può darsi che queste mail, che non so da che parte arriva, io con lei e me non abbiamo
l'opportunità,
ma ecco, comunque la verifichiamo.
Però ecco, l'esigenza era proprio anche un'esigenza di chiarezza, cioè
certamente.
I cittadini, noi in particolare, ma i cittadini vorrebbero sapere proprio la differenza tra privato ad uso pubblico e strada pubblica, nell'interesse anche proprio di quanto lei ha dichiarato poi nel suo programma elettorale.
Sì. Se tu volevi precisare il perché di questa dichiarazione che tu non hai mai rilasciato, perché io guardavo nei voti di questo.
Ecco, non c'è stata una smentita da parte sua, però non mi risulta, c'è stata al giornale una smentita del virgolettato.
Non so, anche perché il libro di ieri è andato in cerologia, per cui mi sono reso conto che c'era stato questo quando mi è arrivata la sua interrogazione, che mi ha letteralmente cascato e ho detto questa cosa. Quando è che l'ho detto, io mi sono domandato. Comunque, visto che c'è anche il Pepe Grossi che mi aveva telefonato,
In realtà, in una telefonata, io avevo risposto a un quesito riguardo a un ballo che abbiamo partecipato dalla provincia sul tipo sulla via provinciale. Questo era l'argomento della telefonata. Poi, quando aveva accennato questo discorso di questi incidenti, ho provato a poter parlare con me perché ero sotto gli ordini. Tanto parlato alla segreteria e anche per il discorso che si parlava sul discorso di come era la procedura in tribunale, se c'era o non c'era, eccetera. L'unica cosa che ho detto a lui era dove viene Audi è valido per di noi. Per quanto riguarda il discorso di pulizia della maniera così, a me risulta che sia privata, anche se ho precisato, che comunque c'è un flusso di azioni pandemica. Prima si fanno le strade dove passano i beni pubblici, secondo si fanno le strade di importanza, diciamo così, pubblica, e poi si cerca di passare dove si può arrivare. Dove si può arrivare intendo anche e soprattutto ci sono delle strade pubbliche e strade private, pardon, in cui preferiscono che non andiamo. Spiego tutto il motivo, e questo è anche il segreto dell'artista, tanto per dirne una. Perché? Perché il discorso del fondo, andando sopra con i mezzi che ovviamente sono catenati, certe volte si potrebbero causare più danni che i benefici, per cui alcune, anche volendo, sono difficilmente pulibili o senza arrecare danni. Questo è, diciamo, un rilievo di flusso in caso di neve. Poi altro niente. Diciamo che probabilmente c'è stato un misunderstanding, come dicono gli inglesi, nel senso di dire, sull'interpretazione di quello che in quel momento forse era pubblicato all'osservatorio riguardo della procedura che si voleva iniziare. Io questo devo precisare, anzi, quando io ho visto l'interrogazione, davvero non sapevo su che base era partito tutto quanto. Questo è tutto.
Se la signora Rosoni vuole passare all'altra intervento che riguarda le telecamere intelligenti, dette WOMFIG.
Interrogazione al signor sindaco Cassandre. Premesso che in alcuni comuni delle chiese vengono installate le cosiddette telecamere WOMFIG, trattasi di telecamere intelligenti che prevengono i reati individuando dalla targa le auto rubate e segnalando il transito alle forze dell'ordine. Agenti militari così possono intervenire in tempo reale bloccando i ladri d'auto, spesso pericolosi banditi che per compiere le loro imprese si servono di macchine di provenienza furtiva. Premesso che da anni, prima come erano Ballario, poi come Ballario Nostra, abbiamo chiesto per Ballario l'adozione di tali strumenti, quale risposta alle periodiche scorribande di ladri di importazione? Premesso che l'amministrazione locale ha invece costellato i paesi di telecamere tradizionali, le quali hanno bassissimo potere di prevenzione del crimine, anche perché sono collegate ad un ufficio di polizia locale che di notte resta chiuso e sino ad oggi hanno dato dei scarsi risultati. Premesso che le nuove telecamere sono già state adottate con successo in comuni lombardi e di Galizia ed ora, nei giorni scorsi, è stata firmata una convenzione presso la prefettura che garantisce il cofinanziamento del progetto per la tracciabilità delle targhe sulla Corico-Lecco. Premesso che la collocazione di Ballario risulta strategica per i collegamenti tra Lecco e la Valsassina, ciò premesso si chiede se e come il sindaco intenda attivarsi presso autorità e istituzioni competenti per ottenere anche a Ballario le suddette telecamere in un'ottica di prevenzione degli eventi criminali e di tutela della sicurezza dei cittadini.
Grazie. Anche in questo caso leggo la risposta che poi resterà agli atti. Premesso che il Comune di Ballario da qualche anno si è dotato del sistema di videosorveglianza, la cui progettazione risale al 2007, mentre la fornitura e la posa della prima tranche di telecamere è stata effettuata nei primi mesi dell'anno 2008. All'epoca in cui il Comune decideva di dotare il territorio comunale del sistema di videosorveglianza, le telecamere cosiddette intelligenti o WOMFIG non erano conosciute semplicemente perché ancora non esistevano. A riguardo di quanto affermo, basta consultare il seguente sito www.sacretal.com, che riporta un articolo in data 25 maggio 2010, dove si afferma che Megaitalia, società del gruppo Sicurgola, realizza a Toscolano Maderno, la località Soldano di Garda, il primo sistema di tracciabilità delle targhe in Italia. E ancora, il software è stato progettato in esclusiva per Megaitalia. Infine, l'articolo si precisa che il sistema è stato inaugurato il 27 ottobre dell'anno scorso, nell'ottobre del 2009, ed è stato tenuto a battesimo dal ministro Maroni, che in quella occasione ha annunciato che avrebbe esteso l'iniziativa su altri due laghi italiani, quello di Como e Lago Maggiore. Ancora dagli organi di stampa del 21 dicembre del 2011 si apprende che nel patto di sicurezza per Roma Sicura la provincia di Roma si impegna, attraverso l'azione della polizia provinciale, nella tutela della sicurezza dei piccoli centri urbani, nell'implementazione dei sistemi di videosorveglianza dinamica che consentono la tracciabilità delle targhe automobilistiche. Quindi, alla luce di quanto detto, appare pretestuosa e fuori luogo la polemica che ancora una volta il vostro gruppo ha voluto sollevare, atteso che quando è stato realizzato il sistema di videosorveglianza comunale, la tecnologia a cui si fa riferimento tramite l'interrogazione ancora non esisteva. Infatti è solo a partire dal 2009 che si trovano tracce delle prime installazioni di queste telecamere di nuova generazione. Per venire infine alla richiesta di conoscere se quando il sindaco intende attivarsi presso le istituzioni competenti per chiedere anche per Balaglio che anche a Balaglio vengano dotate di queste telecamere di ultima generazione, rispondo che per ora il nostro comune ha già un ottimo sistema di videosorveglianza, ma che con riferimento ad un articolo di stampa relativo alle telecamere previste nel patto per la sicurezza del lago di Como, cui fa riferimento all'interpellante, comparso sul numero 22 di Italia Oggi, nel 24 gennaio 2012, si apprende che se il bando lo permetterà, c'è anche l'ipotesi di stendere la rete dei controlli sul territorio vicino, coinvolgendo anche Civate e la direttissima per la Passacchia. In questo caso, qualora le competenti istituzioni sovracomunali dovessero interpellarci, la nostra disponibilità ad interloquire non mancherà di certo, tuttavia mi sembra doveroso sottolineare che non si può, come lascia intendere l'interpellanza, chiedere al Comune di Ballaglio, per la sua posizione strategica, di farsi carico della sicurezza dei comuni della Sassia. D'altra parte, con l'attuale rete di videosorveglianza, di fatto già ora assicuriamo la protezione anche ai comuni bassassinesi. Infatti, non è risolto che i reati commessi in valle le forze dell'ordine acquisiscano presso la polizia locale le immagini registrate nel nostro sistema di videosorveglianza. Vorrei fare una raccomandazione. È dimostrato che la sola segnalazione della presenza di un sistema di videosorveglianza svolga un'azione di deterrenza per i reati di illegalità. Quindi invito a mettere tutti da parte le continue polemiche sulle telecamere. Sono polemiche fatte per mera speculazione politica e non servono sicuramente a tutelare in modo più efficace la sicurezza del territorio. Strombazzare a destra e a manca, caratteristiche e modalità di impiego di certo non giovano. È mai possibile che non si capisca quanto sia controproducente continuare a mettere in discussione, soprattutto sui giornali, l'affidabilità del sistema? Concludo affermando che il nostro è un ottimo, efficace ed efficiente sistema di videosorveglianza e che in più occasioni ha fornito un valido supporto nell'attività di indagine della Polizia Giudiziaria, che per i motivi di riservatezza dei residenti non posso e non voglio elencare. Questa è la mia risposta.
Io chiedo semplicemente se, appunto, come comune, come amministrazione, c'era la possibilità, appunto, come lei mi ha detto, di inserirsi, appunto, in uno di questi progetti, appunto, della prefettura, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, proprio per la strategicità, diciamo, della nostra posizione, appunto, la porta della Valsassina, in questo senso. Per quanto riguarda l'acquisizione delle immagini è dovuta da parte delle forze dell'ordine, è una prassi che le forze dell'ordine acquisiscano delle immagini. Il problema è quante queste telecamere, quanti delinquenti hanno assicurato la giustizia. Cioè, il contributo di queste telecamere, cioè tanti furti, quanta gente viene in galera con queste telecamere? E questo si conta. Con queste telecamere, con queste nuove tecnologie, insomma, io non sprovasterei così tanto questo successo da parte del sistema di telecamere dell'Andalusia.
Non sprovasterei. Lei volutamente ignora le comunicazioni fatte dal comando provinciale dei carabinieri.
Tanti furti.
No, io non le dico perché l'ho detto nel finale del mio intervento, la questione di riservatezza eccetera eccetera, non le dico, non sono sentito dire, lei sbaglia da comandante dei carabinieri della stazione del comando provinciale, vediamo se gli è andata, va alla stazione di Corso Marco, vediamo se gli rifornisce, va dal prefetto, vediamo se gli rifornisce, va dal questore, vediamo se gli rifornisce. Io non gli do, perché ci sono organi competenti superiori a quanto spetta a me, che sono deputati eventualmente a risponderle, se lo vogliono fare, se sono venuti a farlo.
Sì, però l'esigenza di sicurezza dei cittadini rimane.
La sentite solo voi in questo caso,
Non siamo cittadini.
Sì, sì.
Non si sa pagare i cittadini, non li sente.
No, ma io li sento, guarda, signora, un po' come quello che diceva prima il signor Radio Capelli. Voi sentirete i contenti, io sento i contenti, cosa vuoi per il dire?
Va bene, passiamo all'altra e l'ultima e terza interrogazione.
Specifico che questa non l'ho presentata solo io, ma tutti e tre i consiglieri del mio gruppo. Interrogazioni sull'adeguamento dell'amministrazione comunale all'emergenza amianto lanciata dalla provincia di Lecco. Al signor sindaco Luigi Ponticcio per sapere, premesso che in data 15 febbraio 2012 l'assessorato all'ambiente della provincia di Lecco insieme all'ARA, ARVA e Riambiente ha lanciato una campagna informativa e ha aperto un tavolo di lavoro sul letale pericolo per la popolazione rappresentato dalla presenza dell'amianto sul territorio lecchese, che i sindaci succeduti sia al comune di Ballaglio si sono sempre disinteressati alla pur drammatica questione, che il gruppo consigliare della Ballaglio Nostra ha denunciato la gravità della situazione ballagliese, documentando il rischio amianto del paese, poi confermata dalle autodenunce di diversi cittadini raccolte dalla stessa amministrazione comunale, finalmente spinta ad agire, ciò premesso si chiede di sapere. Uno, a che punto sia il sentimento ballaviese sull'amianto seguito alle pressioni di Ballaglio Nostra. Due, come intende partecipare l'amministrazione ballaviese alle politiche provinciali e regionali in materia di amianto.
Ecco, su questo argomento le rispondo un po' a braccio, non perché non abbia voluto scrivere qualcosa, ma perché avevo ritenuto di fare in questo modo. Innanzitutto non condivido la dichiarazione con la quale lei dice, afferma che finalmente è spinta ad agire. Che voi abbiate fatto legittimamente, consapevolmente una certa azione non ha motivato nel modo più assoluto le scelte di questa amministrazione. Il suo dossier amianto, di cui abbiamo al protocollo tutte le immagini dei condomini, dei luoghi reconditi, eccetera eccetera, lo abbiamo acquisito e ha funzionato come una sorta di mappatura di quelli che sono i siti nel quale poco o tanto ci sono dei quantitativi di amianto, soprattutto sulle coperture delle case, che sappiamo tutti la normativa qual è, non possiamo imporgli di rimuoverli, semmai come è stato fatto dall'assessorato li abbiamo invitati, li abbiamo sollecitati ad effettuare dei test di tenuta,
di procedura particolare, ad uno, ad oggi ci risulta che due o tre persone hanno risposto e hanno comunicato che stavano per iniziare la procedura di bonifica. A che punto sia il censimento? Il censimento va, dopo le faccio dire anche qualcosa dall'assessore dell'oro, è sistematicamente attivo giorno per giorno. C'è qualcuno di noi che gira come ha fatto lei, che ha fatto bene, nel passato, macchina fotografica digitale in tasca, girando qua e là per mappare, censire quelle che sono le zone possibilmente a rischio. Quando finiremo, non lo so, perché ogni tanto, ahimè, qualche segnalazione arriva, giustamente, ci conforta anche il fatto che i cittadini di Vallaglia siano sensibili alla salute e al benessere pubblico, continueremo a farlo, con volontà e con determinazione. Per quanto poi intende la sua richiesta, cosa intende l'amministrazione vallabiese alle politiche provinciali, guardi, no, questo argomento sfonda la porta aperta, perché l'assessore dell'oro non aveva bisogno di nessun invito particolare da parte di nessuno, si è recato a quell'incontro, convegno, relazione, dibattito tenuto dall'ASL, ARPA, in amministrazione provinciale, per determinare quali sono le politiche provinciali le quali ben volentieri ci agganceremo, anche perché occorre uno strumento sovracomunale in questo tipo di operazioni che devono essere congiunte fra, in questo caso, l'amministrazione provinciale e comune. Noi siamo allineati e schierati con l'amministrazione comunale, con l'amministrazione provinciale, e c'è un forte dialogo con l'ECCO, l'amministrazione. Dopo l'assessore vi distribuirà delle brochure, dei volantini, delle indicazioni di carattere generale, ma anche particolarizzate, dettagliate per cosa bisogna fare quando c'è in presenza di amianto, quali sono le procedure, quali sono tutte le modalità di attivazione per eventuali modifiche. Diciamo che la linea di condotta dell'amministrazione comunale è la vostra, visto che lei ha tenuto a sottolineare che l'avete firmato tutti e tre, pensavo anche le altre due, io non faccio differenza tra quanti e chi firma un'interrogazione, io quando vedo il consigliere o Vallaglia Nova intendo il gruppo nel suo interno. Lascerei la parola a Paolo per illustrare quelle che sono, forse io mi sono dimenticato o ho bypassato qualche azione particolare che stiamo facendo, però la conclusione è che su questo tema devo dire che siamo perfettamente convinti di operare, spero, assieme per una, non dico bonifica totale di tutto il territorio, perché questo avverrà in tempi lunghissimi, però di identificare, di segnalare quelli che sono i casi critici per andare incontro a tutelare la salute dei vallabesi. Su questo penso che non avremo mai in futuro nessun problema di tipo particolare, di tipo politico e di visione di questo argomento. Quindi, se vuoi dire qualcosa tu.
Ho partecipato a un convegno che si è tenuto in provincia, è stato arricchente perché ha dato un quadro della situazione nostra e della situazione italiana, e nello stesso tempo è stato desolante, perché probabilmente non abbiamo ancora superato negli intenti e negli stimoli a livello più dall'alto questa emergenza. Basti pensare che lo stesso relatore che ha intervenuto per quanto riguarda l'Astilecco, Giovanni Achille, sostanzialmente sui compiti delle amministrazioni, obblighi e doveri, abbiamo in mano, secondo il brano della Regione Lombardia, questa richiesta, questo adempimento da far compiere ai cittadini, che è il censimento, ma sostanzialmente non abbiamo nessuna leva per costringere i cittadini a fare il censimento. Quindi, che i cittadini facciano o non facciano il censimento, l'amministrazione non può obbligarli. Possiamo fare delle campagne, possiamo invitarli, possiamo aiutarli, ma non possiamo certo obbligarli. Questa è una delle cose che è emersa in quel convegno, e quindi non c'è nessuna possibilità. D'altro sono emerse solo cose tristi, che non siamo al picco della mortalità, e potrei tediarvi anche andando avanti con altre cose, però mi sembrava utile rappresentare la cittadinanza e l'amministrazione di Ballario, dare la possibilità di raccogliere questo materiale che io ho giudicato in prima battuta possa essere importante per voi consiglieri che non siete riusciti a essere presenti. Sarà sicuramente nostra intenzione creare un collegamento dal nostro sito sul materiale della provincia quando sarà pronto tutto. Ecco, tenete presente che questo l'abbiamo ricevuto ieri, okay? Per cui è una prima parte del materiale, il resto di tutto il convegno verrà esposto sul sito della provincia e sarà nostra cura creare un link di accesso per poterlo consultare nella sua globalità.
Grazie. Si vuole aggiungere qualcosa, signor Pensori?
Non so. No, lei. Se mi sapeva dire il numero effettivo delle segnalazioni che sono arrivate.
No, non sono in grado questa sera. No. Allora, chiederei alla signora Brambilla, capogruppo di Ballare sul Monte, sul Mondo, beh, anche sul Monte, dai. Che abbiamo sbagliato poi di tanto, avessi detto Ballario sull'Adriatico avrei fatto una cappellata maggiore, di, non so se la vuole leggere, se la vuole illustrare la sua la Lega. Ecco, le premetto che la risposta gliela do al prossimo consiglio,
e anche se l'interrogazione richiede una risposta a livello proprio di così di considerazione, non è che io sia cose difficili, adesso però lo leggiamo. Interrogazione in merito alle nuove della Convenzione tra la Federativa dell'Arco e il Comune di Ballario. Nella delibera del numero 159 del 22/12/2011 si dà seguito alla Convenzione con la Cooperativa dell'Arco per il progetto che viene definito sperimentale di aggregazione rivolto alla popolazione anziana per l'anno 2012. Poi so che si anche un progetto di giornale, che non è un altro progetto, perciò la relazione della cooperativa. Premesso che siamo perfettamente consapevoli dell'importanza di tale progetto per la vita sociale dei nostri anziani, vogliamo però portare alla nostra attenzione di fare alcune riflessioni. Essendo il progetto definito ancora sperimentale, potremmo dire che anche dopo anno il servizio stesso viene valutato dall'amministrazione comunale. Ebbene, alla luce della relazione periodica assegnata dalla cooperativa Via dell'Arco, al terzo anno dall'avvio del progetto esercito il numero di utenti più o meno rimasto lo stesso. Tra i 15 e i 20 anziani, tra i 65 e i 87 anni, sono costantemente il centro per l'attività ordinaria, martedì a giovedì, pomeriggio presso la biblioteca e altre attività straordinarie. Sottolineo gli utenti che frequentano costantemente, intendo quelli che frequentano il centro delle attività ordinarie. Perché poi noi studiamo questo numero come lo studio anche nella relazione dei signori della cooperativa che fanno una bella distinzione tra chi frequenta sempre gli attività ordinarie e tra chi partecipa alle gite, che tra l'altro sono gite che esulano dalla, come spesa del comune verso la cultura dei partecipanti. Perciò, a margine di queste considerazioni, facciamo delle riflessioni. Consideriamo che il nostro paese ha una popolazione di circa 500 persone in età del 2046. Io ho visto il censimento sul sito del Comune del 2009. Perciò, magari è aumentato. Si può pensare di trovare magari l'informazione più efficace per aggiungere magari quegli anziani che ancora non sono perché è un'opportunità questo centro di direzione per gli anziani, non c'è dubbio. A fronte di una spesa annua di 14.000 euro, che al momento viene spalmata solamente su un'utenza tra 15 e 20 persone, pensiamo che proprio lo stesso vaglio sia un metodo più efficace per coinvolgere più anziani e per portare in centro, quindi si starà meglio la spesa comunemente, sosteniamo in comune. Il terzo punto è il suggerimento che viene fatto, che magari potrebbe essere valuto convocare la Commissione dei Servizi Sociali per valutare e discutere insieme una strategia di coinvolgimento della popolazione oggetto della convenzione, magari con l'aiuto degli operatori della cooperativa stessa. Concludo dicendo, precisando, che siamo favorevoli al progetto. Questa è un'interrogazione che va nella direzione di trovare magari un modo perché questo progetto venga sfruttato al massimo delle sue potenzialità.
Grazie a lei. Allora, come dicevo prima, mi scuso di aver interrotto la signora Consonni, andiamo, visto che sono stato autorizzato a invertire l'ordine dell'ordine del giorno, al punto 3, che diventa il 7 sostanzialmente, riguarda la comunicazione di prelevamento di somme dal fondo di riserva del bilancio 2011. Si riferisce a una delibera di giunta, l'ottava variazione. Lascio a Luciano Cedro il commento di questa delibera.
Sì, direi che per quanto riguarda il prelevamento della fondo di riserva, nel corso del 2011 non abbiamo mai dovuto sostituire della fondo di riserva, per cui è rimasto in stato per tutto l'anno, e alla fine dell'anno è un'operazione di riuscire il fatto di andare a coprire per i capitoli che per un verso e per l'altro in fase di chiusura risultavano ipotesi. Quindi sostanzialmente questa è la situazione contabile, questa è una comunicazione costante. Dove sono andati, diciamo, l'importo è di 25.000 euro, dove questi importi sono stati utilizzati, quindi una parte, 9.000 euro, sono andati per il capitolo della manutenzione degli immobili comunali. Vi dico solamente le due o tre cifre più importanti. 6.100 euro sono andati per il capitolo studi per la gestione di relazione lavoro con l'audio eccetera. Come saprete tutti, il nostro ufficio tecnico comunale è sotto organico e quindi viene utilizzata questa modalità che finora è risultato un salvagente da questo punto di vista, quindi l'utilizzazione dell'utilizzo delle risorse. E altri 5.000 euro sono andati per il capitolo libro, riviste, stampate, cancellerie varie che contiene un po' di tutto. Quindi questa è la comunicazione, se c'è qualche domanda possiamo chiudere il punto.
Chiudiamo il conto qua, era semplicemente a livello di comunicazione. Adesso, grazie, passo al punto 7. Adesione al patto dei sindaci promosso dall'Unione Europea per lo sviluppo delle politiche energetiche. Ecco, chiedo la collaborazione di Paolo, che su quel che riguarda, al di là della specificità del suo assessorato, quello che sono le azioni promosse dall'Unione Europea e tutto quello che sta succedendo, poi lui ve lo illustrerà magari in modo sintetico, ma propositivo a Ballario per quanto riguarda la particolare attenzione, che qui mi riaggancio un po' al discorso dell'amianto, allo sviluppo delle politiche energetiche anche sul territorio di Ballario. Per fare questo dobbiamo aderire a questo patto, se hai bisogno della cartellina, se no, no, va bene.
Penso che ci sia questa sera una situazione particolare, chiedo aiuto al segretario, non so se mi è stato fatta una delibera con un allegato in inglese, norma in Ballario.
Era stata fatta una prima delibera, c'è dentro la cartella, no, con l'impegno.
No, ma sto chiedendo se in precedenza non si è mai
fatto. Ah, no, a parte questa no.
E ci sono delle appendici scritte in inglese.
Ma non a caso, perché hanno sbagliato a stampare le allegati. Allora, che cos'è questo percorso? Ve lo posso spiegare in maniera abbastanza chiara, perché io oggi ho finito il corso di formazione che si è tenuto in provincia, che era un atto dovuto per quanto riguardava la nostra impegno. E noi aderiamo oggi come amministrazione, ma è una sorta di impegno che poi continuerà nel tempo a chi seguirà il nostro mandato, no? Certo, è una cosa che non inizia e non finisce qui, ma entrerà nel tempo. Mi viene da pensare un po' io ho fatto lo scout per tanti anni, gli scout in America andavano sulle colline e cercavano di guardare avanti, e io in questo corso ho visto qualcosa in avanti, e quello che sarà il futuro, penso prossimo, all'interno del nostro territorio. Allora, in breve, dal protocollo di Kyoto è stato chiesto un impegno mondiale per il 2020, cioè entro il 2020 i governi del mondo dovrebbero andare a mettere in atto delle azioni per ridurre il consumo di energia elettrica, aumentare le rinnovabili e ridurre il consumo di CO2. Questo percorso, che viene chiamato 2020, è già in progetto che diventi 30-30, quindi iniziate già a capire che è un percorso in cui noi dobbiamo inserirci per migliorare le nostre realtà per quanto riguarda l'efficienza energetica, per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile e per quanto riguarda il consumo di CO2 dei nostri territori. Cosa succede? Che ci sono degli atti dovuti. Il primo atto che viene chiesto dalla comunità europea è quello dell'adesione al patto dei sindaci. Quindi ecco l'oggetto della nostra scelta di voto su questa delibera. Da qui cosa succede? Noi, avendo vinto poi il bando con la Fondazione Carico, stiamo mettendo in atto, quindi siamo ai primi due punti, adesione al patto dei sindaci e inventario dei consumi dei nostri edifici pubblici e della nostra realtà come comune di Ballario. Quindi io, con l'aiuto dei nostri uffici, abbiamo trasmesso alla società che ci sta seguendo quali sono i consumi del territorio di Ballario. Tenete presente che la società che ci segue entrerà nel GSE, quindi andrà a monitorare tutti i pannelli fotovoltaici che sono stati installati a Ballario, entreranno tutti i pannelli di solare termico, l'intervento che noi abbiamo fatto di sostituzione e di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, il futuro intervento che verrà fatto sulla palazzina del comando della polizia locale di fotovoltaico. Ecco, aderire a questo, aderire al patto dei sindaci, facendo l'inventario. E poi la terza azione è quella di stendere il patto, il piano di azione per l'energia sostenibile, e quello di delineare quali sono le prossime azioni future. Tenete presente che nei prossimi 10 anni gli esperti del corso di questo mese che ho tenuto hanno detto che tutti i bandi della comunità europea incominceranno a concentrarsi su queste azioni, per cui andranno a sostenere o per cofinanziamento o a pieno sostegno delle iniziative che sono rivolte su queste tre linee. Quindi da qui la strategia che nel momento in cui io so attraverso il mio piano d'azione dove posso intervenire, incomincio a preparare dei progetti che possono andare a intercettare questi bandi europei. Il 40% dei soldi che la comunità europea sta mettendo a disposizione, del totale che sta mettendo a disposizione, il 40% destinati all'Italia rimangono sul tavolo, perché i comuni non sono pronti, le province non sono pronte, l'Italia non è pronta su queste cose. Per cui da qui l'importanza di avere progetti pronti per poter intercettare bandi che diventano sempre più stretti. Dal momento in cui esce il bando, al momento in cui bisogna concludere l'iter, la forbice è sempre più stretta, quindi l'esigenza di avere in mano delle azioni da dire io intervengo qua, io intervengo là.
Per quello che riguarda il prossimo futuro in ballare, tenete presente che l'altro percorso, e qui seguirà per forza un contatto con l'assessore alla diritta privata, è che saremo costretti entro la fine dell'anno a spendere un allegato energetico. Cosa significa? Che oggi se ne è parlato in provincia, la provincia operata, che è capofila in questo percorso, farà una bozza di proposta, le nuove realizzazioni nella bozza, tanto per dare questo dato, potrebbero presentare l'indicazione energetica di classe D, per cui dall'inizio del 2013 le nuove realizzazioni a Vallate non potranno essere inferiori alla classe D, fino ad andare negli interventi di sola sostituzione degli impianti alla classe D. Una cosa su cui, quando vi ho detto all'inizio, guardare avanti, teniamo presente che la direttiva europea dice che entro il 31-12 del 2020 gli edifici di nuova costruzione devono essere a energia quasi zero. Questa è la tendenza del futuro. Quindi con questo nostro primo passo noi cerchiamo di allineare la nostra piccola amministrazione su questo percorso.
Posso chiedere una cosa? Logicamente dal discorso che hai fatto, i bandi europei sono mirati su questo progetto, perciò il fatto di essere pronti ci fa pensare bene di poter avere un ritorno da qualche banda della Comunità Europea. Invece per quanto riguarda quell'amministrazione, come dicevi prima, che bisogna avere un contatto anche con l'ufficio dell'edilizia pubblica e privata in queste volte della situazione. E il fatto di cambiare la scelta del fotovoltaico o la scelta del solare termico, di una famiglia che vuole appunto mettere sul fotovoltaico termico, si passerà anche al fatto che ogni organizzazione non saranno più pagate a carico del cittadino, per favorire il cittadino a fare questa scelta.
La bozza della provincia propone questa forbice, quindi nuove realizzazioni di classe D, sostituzione di soli impianti, che potrebbe essere considerato un intervento minimo, e di mezzo ci considerate tutti gli altri interventi che sono la ristrutturazione minima, dalla ristrutturazione più corposa, classe D. È chiaro che la provincia lascia libera iniziativa invece ai comuni di dare una premialità a questo allegato, per cui riconoscere in parte per incentivare o sotto forma di aumento dell'edificabilità o sotto forma di diminuzione degli oneri o altre forme. Okay? Questo è chiaro che, ecco, una cosa che mi dimenticavo. Qual è in questo percorso il senso di sottoscrivere il patto dei sindaci? Perché in questo percorso il ruolo fondamentale lo svolge l'edilizia privata, ma il ruolo fondamentale come trainer, come indicatore, come esempio lo deve fare l'amministrazione. Quindi il compito del sindaco, come con la sua giunta, con il proprio consiglio comunale di adesione, è un compito simbolico non indifferente, cioè deve partire da qui l'esempio e le prime azioni per pubblicità su questi nuovi comportamenti e su queste nuove filosofie.
Cioè, tra le domande mie, quando ho fatto la scelta personalmente del terzo all'interno, era sorpresa di loro dell'organizzazione che dici fai una cosa che va verso un certo miglioramento ti suona abbastanza questa cosa, e appunto di una maniera ogni comune allora potrà agire secondo la propria scelta. Ok, grazie.
Ecco, volevo integrare dicendo che andando a controllare e leggere, io l'ho fatto facendo un lavoro che abbiamo fatto con le commissioni all'interno del nuovo PGD, c'è già un riconoscimento in questo senso, in questo percorso, se uno... Okay. Ecco, l'ultima cosa, il futuro è anche visto nella legge regionale, ad esempio un altro dato che è significativo e che me lo sono segnato, entro
la legge regionale del 21/2011 ad esempio crea l'obbligo per gli impianti condominiali autonomi di mettere dei sistemi di termoregolazione per controllare la dispersione. Quindi c'è davanti a noi una strada che magari in parte si è già percorsa, ma va corretta, va integrata e lascia aperta. Ecco, l'azione che poi abbiamo fatto è pubblicizzare sul sito, questa cosa poi riguarda anche i cittadini, per cui il fondo dotativo di Chioto che ha trovato pubblicità sul nostro sito, e cui noi l'abbiamo già invitato a partecipare tentando di andare a intercettare questo fondo, è un'azione, perché io devo svolgere alcune azioni su di me, ma devo indurre azioni anche ai cittadini.
Sono altri interventi? Passerei alla votazione. Allora, l'adesione al patto dei sindaci per tutto quello che ha illustrato l'assessore Dell'Oro. Penso che sia una votazione con voti unanimi, comunque vediamo chi è d'accordo, alzi la mano. Con 16 voti unanimi la delibera di adesione al patto dei sindaci è approvata. Vi chiedo di votare l'immediata esecutività. Con 16 voti la delibera è riconosciuta immediatamente esecutiva. Ora passiamo, ecco, c'è un aspetto nuovo che riguarda la convenzione per la suddivisione delle spese ordinarie e della gestione della scuola media tra i comuni Cremeno Marzio, Cassina Valsassina, Moggio, Vallario e l'Unione dei Comuni di Centro Valsassina e della Griglia Settentrionale. Di fatto, ora la Cedro, al quale unicamente una volta io sono venuto alla riunione, però anche col sindaco, è stata così riprogrammata e ricalcolato un po' il tenore delle spese e delle modalità di suddivisione. Luciano mi dice due parole al riguardo.
Sì, sono molto breve. Scusate, mi dimentico sempre il microfono, sono brevissimo. È stata una nostra proposta questa che abbiamo avanzato con questo consorzio qua per cercare ovviamente di ricalibrare l'importo delle spese ordinarie sulla base dell'effettivo utilizzo della scuola. Dopo un po' di tiremo siamo arrivati alla conclusione e il nuovo criterio sarà che sicuramente 80% in base al numero degli alunni iscritti per ogni anno per ogni comune e il 20% lo dividere in quote uguali. Qual è il risparmio in termini concreti? Per il 2011 il costo dovrebbe essere stato su circa 8.000 euro, se ricordo bene, mentre a partire con quest'anno dovrebbe scendere a circa 4.000. Direi che è questo il sistema simile.
Sì, aggiungo questo, ho usato un termine ben appropriato, un tira e molla, diciamo che i tempi di ristrettezze economiche e finanziarie ci siamo anche un po' volati in faccia con i colleghi sindaci, abbiamo detto beh, ma gli alunni di Vallario gravitano ormai sostanzialmente da parecchi anni sull'Empro, dovete venirci incontro, noi non vogliamo creare problemi economici ai colleghi, però un minimo di attenzione al Comune di Vallario, che al limite avrebbe anche potuto cercare di ridurre ancora sensibilmente questo costo di partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria, beh, siamo arrivati a questo accordo estremamente pacifico e condiviso da tutti. Tutto qua. Se qualcuno vuole fare qualche domanda.
Voglio capire che questo non è uno schema che approviamo noi e poi interessa non si è fatto dagli altri, è già condiviso.
È uno schema, è un nuovo, una nuova convenzione che tutti gli altri sindaci o comuni stanno in questi giorni approvando e consiglio comunale.
Io no, perché è nominato convenzione per l'altro schema, volevo capire se appunto
dove,
era già
dove c'è scritto schema
approvazione nuovo schema di convenzione.
È definitivo, questo è stato fatto dal comune di Bari, hanno usato questo termine, schema di convenzione, ma già una convenzione.
Aspettano Ballabio per la firma.
Anche se no, come sapete lo stile del nostro gruppo è un altro, è quello di avere lo strumento parlato, questo si era considerato un primo passo, lo accettiamo ben volentieri e condividiamo questo traguardo.
Io rispetto la vostra speranza, ma sono quasi convinto, penso io, che le medie a Ballabio ce le scordiamo. Dopo si può sempre comunque continuare a sperare che qualcosa cambi, eccetera, eccetera, però questa è la mia personalissima convinzione. Sperare fa bene. E vedremo cosa succederà non nell'immediato ma nel lungo termine. Va bene. Se c'è qualche altra domanda, niente, metterei ai voti allora l'approvazione della convenzione, che nel testo è stato indicato come schema di convenzione, ma già una convenzione esecutiva, perché aspettano la nostra firma, domani va a Cremeno. Domani mattina,
stasera.
Facciamo per fare un po' di snellire un po' le procedure, prima si fa e meglio è. Anche su questa delibera chiedo la votazione per l'immediata esecutività. Facciamo con un paio di ragioni, dai. 16 voti a favore, siamo posti 16 voti a favore anche prima, va bene, non ve l'ho chiesta, ma mi ha distratto la dottoressa Manone, che si è spaventata quando ho detto che domani mattina parte per un'altra delibera che riguarda la rendicontazione dell'esercizio finanziario 2011, materiale corposo, i numeri sono tanti, gli allegati sono tanti, gli schemi altrettanto, eccetera eccetera. Io prego sempre. Peraltro anche questo argomento è già stato esaminato in commissione di bilancio.
Ma la dottoressa, dobbiamo prendere nota che la...
Ho preso nota. No.
Che è uscita.
Forse...
Sì, sì, ma la dottoressa Barone stava prendendo nota.
Forse voleva sottolineare che sarebbe meglio far presente.
Quando uno abbandona l'acqua sarebbe giusto.
Quindi l'assessore al bilancio Cedro adesso illustrerà, sempre penso comunque brevemente, anche perché è stato consegnato tutto il materiale, è stato depositato per 20 giorni dal giorno 27 di 8 di marzo fino al 19 del 18 di aprile, quindi per i 20 giorni, tutti i capigruppo mi pare che l'abbiano ritirato. A te, Luciano, per illustrare dei punti fondamentali il rendiconto.
Sì, anche su questo punto cerchiamo di essere sintetico, non è troppo. Questa sembra essere la serata delle prime volte, cioè prima la documentazione in inglese con gli allegati. Questa credo che sia anche una prima volta che il Consiglio Comunale arriva prima il bilancio consuntivo rispetto al preventivo. Il motivo ovviamente del ritardo del bilancio preventivo che non possiamo immaginare, cioè siamo in attesa che sia fatta chiarezza sia sulla parte delle riduzioni, delle modulazioni, dei trasferimenti dallo Stato ai comuni, sia fare chiarezza per quanto riguarda l'INPS. Quindi questi sono i motivi per cui sta andando lungo l'iter di approvazione, di gestazione del bilancio. Quindi questa sera, la prima volta credo, arriva prima il bilancio consuntivo. Detto questo, il dato fondamentale è che anche il 2011 chiude con un avanzo considerevole, vorrei dire 260.000 euro circa, in cui dobbiamo andare a capire quali sono le ragioni per cui abbiamo avuto questo patrimonio di questo tipo. Sicuramente è un primo punto, anche perché c'è uno sforzo continuo da parte dell'amministrazione comunale, quello di una gestione delle risorse oculato e disciplinata, e questo diciamo è sicuramente un fattore per cui riusciamo a tenere conto in questi termini. Il secondo punto che comunque sia guida verso questo numero qua sono degli eventi non ripetibili, nel senso che ci sono stati dei numeri che devo prendere perché ogni volta questi numeri che devo guardare, che si sono verificati nel 2011, non si verificheranno più, per esempio un contributo alla provincia di conto interessi di circa 20.000 euro, un contributo, un trasferimento di città di Moreggio del 2008 di 22.000 euro, e questi erano eventi esterni, se vogliamo, che non saranno ripetibili, e comunque fino al 2011 ci hanno aiutato in questo senso. Altro punto importante che ha consentito di raggiungere questi numeri qua è stato il consolidamento che si è verificato nel 2011 da parte del trasferimento del servizio idrico, dove sostanzialmente abbiamo emesso un ultimo ruolo ancora nel 2011 per un importo di circa 100.000 euro che è un cifra considerevole. E gli altri aspetti sono stati poi che abbiamo rimodulato tutti i residui passivi che arrivavano sulla parte dell'acquedotto, e questi aspetti qua comunque si hanno avuto il loro peso. Viva debito, per esempio, che sono 25.000 euro, e altri aspetti in relazione a questo. Il terzo punto è comunque sia che porta all'avanzo è anche il fatto che l'anno precedente avevamo comunque avuto un avanzo di 180.000 euro che nel 2011 abbiamo potuto riutilizzare per attività straordinarie che altrimenti avremmo dovuto, diciamo, attingere la competenza. Quindi questi qui sono poi i punti che portano a questo risultato. Risultato che se lo neutralizziamo degli aspetti legati alla disponibilità dell'avanzo 2010 eccetera eccetera, arriva alla gestione che lo isoliamo dal punto di vista della competenza, sarebbe di 89 euro. Quindi voglio fare un po' di chiarezza, perché sembrerebbe una cifra importante, grossissima, e magari per qualche mese, quando poi parleremo di bilancio operativo, magari mi trovi qualcosa di un po' diverso. Quindi ho voluto cominciare a mettere un po' di piede avanti su questo. Detto questo, guarderei un attimo il trend storico. Il trend storico, che cosa ci dice? Allora, se guardiamo dal punto di vista delle entrate, che come sono classificate le voci delle entrate, quest'anno sono poco confrontabili, anche perché c'era stato quel famoso decreto sul federalismo fiscale che di fatto ha fatto un po' di macchinaggio al bilancio senza produrre degli effetti concreti, e quindi diventa un po' difficile da verificare. Quello che però voglio mettere l'attenzione, diciamo, da tutto lo spazio storico sulle spese correnti, dove nel 2009 è stato chiuso con 2.984.000, nel 2010 con 2.843.000 e nel 2011 con 2.665.000. Cioè, questo per dire, per sottolineare ancora l'aspetto che comunque sia stiamo facendo un grosso sforzo per gestire in modo oculato le risorse di cui disponiamo. Un indice che viene valutato sempre attentamente da parte di legge e bilancio dei comuni è quello di autonomia finanziaria, che è il rapporto sostanzialmente tra il titolo primo e il titolo secondo delle entrate e il rapporto con il titolo primo, il titolo secondo, il titolo terzo delle spese. Quindi questo indice qua, se lo confrontiamo anche questo su base storica, nel 2009 era 79, 2010 76 e 2011 9. Quindi direi che siamo così anche da questo punto di vista in una situazione tranquilla. Dal punto di vista delle, darei poi un occhio, andando sempre per sintesi, poi se qualcuno vuol chiedere dei dettagli più precisi, possiamo riprendere più avanti. Per quanto riguarda le spese correnti, la relazione nei diversi capitoli di debito che c'è tra 2011 e 2010, per esempio per il personale meno 6,3, acquisto di beni 6,1 in più, prestazione di servizio meno 9,8, utilizzo di beni di terzi meno 17, questo è il comporto meno più minimale che possiamo trascurare, trasferimenti meno 6,5 e imposte e tasse meno 17,1. Quindi questo qui è per dare in estrema sintesi un occhio alle spese correnti. Un altro indice importante è quello della rigidità della spesa corrente, che è dato dal rapporto tra le spese del personale più le quote di amministrazione dei mutui, cioè con la pace che in effetti non è comprimibile nel bilancio alla fine dei conti, con il totale delle entrate del titolo primo, titolo secondo e titolo terzo. Il titolo primo sono le entrate tributarie, il titolo secondo sono i trasferimenti dello Stato e il titolo terzo sono le entrate tributarie. Questo indice qua nel 2009 era di 29,65, nel 2010 29,39 e nel 2011 29,01. Quindi anche questo mi sembra in linea con un trend tutto sommato positivo dal punto di vista amministrativo. Ecco, io non aggiungerei altri numeri salvo che su vostra richiesta per evitare di annoiarvi troppo.
Grazie mille. C'è qualche domanda?
Sono mamma.
No. Quindi mi sento autorizzato a chiedervi di votare la rendicontazione dell'anno 2011. Chi è d'accordo alzi la mano. 12 voti a favore, chi è contrario? 2 voti contrari, astenuti 2. Con 12 voti a favore, 2 contrari e 2 astenuti, il rendiconto esercizio 2011 è approvato. Vi chiedo di che non c'è nessuna immediata esecutività. Grazie. Adesso siamo al punto 10, è una questione prettamente di carattere di disposizione tecnica. Dove è finita? Sì, l'avevo data io, mi sono sbagliato. Niente, dobbiamo portare 3 semplicissime modifiche rispettivamente all'articolo 8, comma secondo, l'articolo 17, comma primo e all'articolo 23, comma primo, sanzione imprese. Cos'è capitato di fatto? Quando l'ultima variazione al regolamento della tassa è stato trasmesso al Ministero delle Finanze, nella direzione centrale per la fiscalità locale, i tecnici, ovvero i dirigenti, deputati a fare i controlli sull'esattezza e sui contenuti di questi regolamenti, ci hanno chiesto di apportare delle semplici, modestissime, insignificanti per quanto riguarda il contenuto e l'esecutività del regolamento a questi 3 articoli. La problematica è tutta qua, non esiste altro, no? Sono delle precisazioni che ci hanno chiesto, ahimè, di portare in Consiglio Comunale, perché voi sapete che tutte le modifiche, seppur minime, a qualsiasi tipo di regolamento comunale deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Quindi io vi chiedo, non penso che ci siano domande, però se ci sono qualcosa, chi è d'accordo per approvare queste modifiche con 16 voti a favore, le modifiche sono approvate. Adesso c'è l'ultima delibera, la quale sono un po' no, non dico in difficoltà, ma la vado a leggere perché scusatemi un attimo, sì sì, qua l'ho trovata. Sì. Ecco, è una cosa che ha un po' stupito un po' tutti. Io so che anche qualcuno di voi è venuto allo stesso tempo a chiedere chiarimenti. Riguarda un frazionamento, una cessione che nell'anno 1980, con una delibera del Consiglio Comunale, la 12, veniva esaminata la richiesta dei fratelli Cameroni Paolo e Cameroni Renzo, residente a Lecco, proprietari del terreno in Valario Superiore in Mappari, 1366, 65, 64 e 1314, di essere autorizzata alla chiusura di una strada consortile detta in mezzo ai campi. Questa strada consortile, poi ho capito quale fosse a distanza di tanti anni, io non so neanche dove fosse nel 1980, la stessa strada in mezzo ai campi che riguardava l'acquisizione da parte dell'amministrazione negli anni precedenti, proprio all'80, forse nel 72-73, dall'allora sindaco Bruno, per quanto riguarda l'attuale parco Viglietta. Per cui io nel 94, quando divenni sindaco, parte del mio tempo lo impiegai proprio in tutte queste procedure di demanializzazione di questo sentiero in mezzo ai campi. A distanza di 32 anni i signori si rendono conto che c'è stato qualcosa di non attinente a quanto era stato deliberato allora, nel 1980, ecco il motivo per cui in questo momento facciamo un perfezionamento per quanto riguarda le planimetrie.
C'è stato il traccio.
No, ma... Anche lei l'ha seguita ultimamente, ha fatto un po' fatica a capire forse.
Sì, sì, vabbè, è una questione dell'ufficio tecnico. Comunque il tutto è venuto fuori a quanto pare dai frazionamenti che sono stati seguiti. Se vedete il pezzettino della bozza dove si dice dato atto che a seguito dei frazionamenti è emerso che è. Quindi cioè loro, i fratelli Camerone, avevano praticamente ceduto tutto il mappale 1366, sì. Però di fatto un pezzettino, perché c'è anche la legata planimetria con i colori evidenziati e sono stati fatti scannerizzati proprio per i colori, ecco, per cui penso che abbiano anche capito alla fine. Quindi il pezzettino, che mi sembra sia evidenziato forse in verde,
è in verde, sì.
O in giallo, no,
verde.
Ricade nella proprietà Camerone, quindi deve tornare a loro, cioè avevano ceduto tutto il mappale e invece adesso quel pezzettino lì deve ritornare
di proprietà da cedere, ecco, sì, ecco, nella posizione mappale.
Nella planimetria praticamente sono indicati tutti i passaggi da fare con i vari colori, penso che abbiamo capito, ecco. E poi c'era un altro l'intero
no, sostanzialmente il mappale 1366, ora identificato con 3657, era stato ceduto al comune, ma di fatto risulta all'interno della proprietà Cameroni, per cui è necessario che il comune lo riceda al signor Paolo Cameroni. Che una parte del mappale, come dall'allegato a colori che voi avete, 1314, ora 3655, già di proprietà Cameroni, deve essere ceduto al comune in quanto sede di strada e marciapiede, infatti spora proprio sulla strada di via Confalonia. Che sulla stessa parte del mappale 1314, ora 3655, occorre costituire la servitù di passo pedonale e carraio a favore della residua proprietà, contraddistinta con il mappale 1364, 1365, 1314. Ecco, tutto sto a Maradan, sono aggiustamenti riferiti al passato, circa 32 anni fa. quindi dovevano fare,
ne avevano bisogno per fare gli atti notarili, ecco.
Molto probabilmente c'è qualche successione, c'è qualche successione in atto della proprietà.
Ma cosa c'è su quel pezzettino qua adesso?
Niente.
C'è niente.
Sono delle cose residuali.
Sono dei
rinquadri. Va bene, era questo perfezionamento dei passaggi di proprietà tra l'ente e i signori Paolo Erento Caveroni e la signora Balesta Francesca, la moglie di uno dei due, molto bravo. Quindi siamo tutti d'accordo per consentire, per votare questa delibera. Chi è d'accordo alzi la mano. Con 16 voti il provvedimento è approvato. Vi chiedo un'altra cosa, scusate, anche qui l'immediata esecutività. Chi è d'accordo? 16 voti, immediatamente esecutiva la procedura. Ringrazio, auguro a tutti buona serata.